da dire che questo è un viaggio che più o meno tutti i presidenti fanno per il vertice APEC che si fa ogni novembre. L'incontro quest'anno è molto importante per quello che riguarda la questione nordcoreana, perché rispetto al passato ci sono novità importanti, non solo il fatto che il programma missilistico sta andando avanti con buoni risultati, il che significa che oggi la Corea del Nord ha la possibilità di consegnare la bomba, mentre prima aveva soltanto la bomba e non aveva il modo per consegnarla. Ma ci sono anche delle novità politiche importanti, cioè il fatto che Trump sta facendo delle grossissime pressioni sulla Cina e su Pechino.
Senta, Trump ovviamente non ha mancato, no, di fare riferimento in maniera diretta alla crisi della Corea del Nord. Il programma balistico nucleare nordcoreano è una minaccia per il mondo intero, ha dichiarato. L'era della pazienza strategica è finita. Sembra un nuovo avvertimento per Kim Jong-un.
Guardi, io sono convinto di una cosa, l'ho detto in varie occasioni. In tutta questa storia, la Corea del Nord non c'entra niente. Il rapporto corre lungo l'asse che va da Pechino a Washington. La Corea del Nord e Kim Jong-un sono soltanto uno strumento in mano ai cinesi, che usano questo strumento, la minaccia atomica coreana, per ridisegnare un nuovo ordine sinocentrico in Asia, nel quale gli Stati Uniti non debbano mettere becco. La Corea del Nord non è un attore irrazionale, segue una strategia, ed è una strategia però che è decisa a Pechino, non a Pyongyang.
Quindi diciamo l'obiettivo è molto più vasto, più complesso di come si può disegnare.
Assolutamente, è in atto un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti cercano di mantenere la propria posizione, che poi è la posizione dell'ordine liberale democratico costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e la Cina cerca di tagliarsi una sfera di influenza nella quale gli Stati Uniti non ci sono.
Senta, però intanto arrivano pressioni sulla Corea del Nord e anche dalla Corea del Sud e dal Giappone. La prima ha inserito altri cittadini nordcoreani nella lista delle sanzioni unilaterali e il Giappone ha dichiarato che abbatterà i missili nordcoreani se necessario. Che effetti hanno, potrebbero avere queste dichiarazioni o queste iniziative nell'ambito di quello che lei ha delineato?
Guardi, la grande novità riguarda appunto il Giappone e la Corea del Sud, perché il meccanismo classico dell'ambiguità strategica che c'è stata in questi anni nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina funzionava così: gli Stati Uniti accusavano la Cina di dumping commerciale, spionaggio tecnologico, di far la voce troppo grossa nel Mar Cinese meridionale, nel Mar Cinese orientale. Pechino veniva messa sotto pressione. A quel punto succedeva qualcosa in Corea del Nord. Kim iniziava a fare il pazzo, uno dei Kim, o il padre in passato. A quel punto il Giappone reagiva e scattava il meccanismo dei lutti e degli orrori del passato. Tutti i paesi della regione, nel momento in cui il Giappone alzava la voce, si spaventavano e temevano il ritorno del vecchio militarismo giapponese. A quel punto la Cina poteva dire: soltanto io posso gestire le relazioni con la Corea del Nord, soltanto io posso tenere a bada i giapponesi che ho già sconfitto una volta, quindi nessuno si pari davanti a me, nessuno mi intralci, e la situazione ritornava calma. La grande differenza con il passato è che il Giappone oggi sta alzando la voce e in Asia non si ha più paura del Giappone, tant'è che la Corea del Sud, che è uno dei paesi che più ha sofferto per il militarismo giapponese, in questa fase sta cambiando di pari passo con Tokyo. Quindi questa è la grande novità, questa è la grande difficoltà per la Cina, perché il vecchio meccanismo di sventolare i lutti e gli orrori del passato non sta funzionando.
Quindi che prospettive ci sono, professore, anche di possibili attacchi militari, insomma di una possibile guerra? C'è un pericolo effettivo, secondo lei?
Guardi, sarebbe un disastro enorme. Io l'unica possibilità che vedo concretamente è che Pechino possa mettersi al tavolo con la Corea del Nord e costringerla davvero a denuclearizzare. Altre vie non ce ne sono. In questo modo Pechino potrebbe tranquillamente salvare la faccia, perché sa che in Asia questa è una questione molto importante, il fatto di non fare brutta figura, non perdere l'orgoglio nazionale nelle relazioni internazionali. Potrebbe dire: mantengo gli impegni che ho preso, intervengo davvero, mi faccio rispettare dalla Corea del Nord e porto alla pace. L'alternativa, la guerra, è impensabile.